Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi. Dodicesima puntata.
Tutti intorno dormivano. Cesare assisteva irrequieto al colloquio, chiedendomi ogni tanto se i preliminari erano finiti e se si veniva al sodo. Poi, deluso, se ne andò all'aria aperta in cerca di avventure più concrete. La pace della sala d'aspetto e il racconto delle due sorelle furono interrotti bruscamente verso mezzanotte. Si spalancò brutalmente, come per un colpo di vento, una porta che attraverso un breve corridoio metteva in comunicazione la sala grande con un'altra più piccola, riservata ai militari di passaggio. Sulla soglia apparve un soldato russo, giovanissimo, ubriaco. Si guardò intorno con occhi vaghi, poi partì davanti a sé a testa bassa, con paurose bordate, come se a un tratto il pavimento si fosse fortemente inclinato sotto di lui. Nel corridoio stavano in piedi tre ufficiali sovietici assorti in colloquio. Il soldatino, giunto alla loro altezza, frenò, si irrigidì sull'attenti, salutò militarmente e i tre risposero dignitosamente al saluto. Poi ripartì, a semicerchi, come un pattinatore, infilò di precisione la porta che dava all'esterno e lo si udì vomitare e singultare rumorosamente sulla banchina. Rientrò con un passo un po' meno incerto, salutò di nuovo i tre ufficiali impassibili e sparì. Dopo un quarto d'ora, la scena si ripeté identica, come in un incubo. Ingresso drammatico, pausa, saluto, frettoloso percorso sghembo fra le gambe dei dormienti verso l'aria aperta, scarico, ritorno, saluto. E così di seguito per infinite volte, a intervalli regolari, senza che mai i tre gli dedicassero altro che una distratta occhiata e un corretto saluto con la mano alla visiera. Così trascorse quella notte memorabile, finché la febbre non mi vinse. Allora mi sdraiai a terra, pieno di brividi. Venne Gottlieb e portava con sé un farmaco inconsueto, mezzo litro di vodka selvaggia, un distillato clandestino che aveva comperato dai contadini dei dintorni. Sapeva di muffa, di aceto e di fuoco. «Bevi», mi disse, «bevila tutta, ti farà bene, d'altronde non abbiamo altro qui per il tuo male». Bevvi non senza sforzo il filtro infernale, scottandomi fauci e gola, e in breve piombai nel nulla. Quando mi svegliai il mattino dopo, mi sentivo oppresso da un gran peso, ma non era la febbre, né un cattivo sogno. Giacevo, sepolto, sotto uno strato di altri dormienti, in una specie di incubatrice umana. Gente arrivata durante la notte che non aveva trovato altro posto se non al di sopra di quelli che già stavano coricati sul pavimento. Avevo sete. Grazie all'azione combinata della vodka e del calore animale, dovevo aver perduto molti litri di sudore. La cura singolare aveva avuto pieno successo. La febbre e i dolori erano spariti definitivamente e non ricomparvero più. Il treno ripartì e in poche ore giungemmo a Smerinka, nodo ferroviario a 350 chilometri da Odessa. Qui ci attendeva una grossa sorpresa e una feroce delusione. Gottlieb, che aveva conferito con il comando militare del luogo, fece il giro del convoglio, vagone per vagone, e ci comunicò che tutti dovevamo scendere. Il treno non proseguiva. Non proseguiva perché? E come e quando saremmo arrivati a Odessa? «Non lo so», rispose Gottlieb con imbarazzo. «Non lo sa nessuno». «So solo che dobbiamo scendere dal treno, sistemarci in qualche modo sui marciapiedi e aspettare ordini». Era pallidissimo e visibilmente turbato. Scendemmo e pernottammo in stazione. La sconfitta di Gottlieb, la prima, ci sembrava di pessimo auspicio. Il mattino dopo la nostra guida, insieme con gli inseparabili fratello e cognato, era scomparsa. Erano spariti, nel nulla, con tutto il loro vistoso bagaglio. Qualcuno disse di averli visti confabulare con ferrovieri russi e montare nella notte su un treno militare che risaliva da Odessa verso il confine polacco. Restammo a Smerinka tre giorni, oppressi da inquietudine, frustrazione o terrore a seconda dei temperamenti e dei brandelli di informazione che riuscivamo a estorcere dai russi del luogo. Questi non manifestavano alcuno stupore per la nostra sorte e per la nostra sosta forzata, e rispondevano alle nostre domande nei modi più sconcertanti. Un russo ci disse che sì, da Odessa erano partite diverse navi con militari inglesi e americani che rimpatriavano, e anche noi presto o tardi ci saremmo imbarcati. Da mangiare ne avevamo, Hitler non c'era più, perché lamentarsi? Un altro ci disse che la settimana prima un convoglio di francesi in viaggio per Odessa era stato fermato a Smerinka e dirottato verso nord perché i binari erano interrotti. Un terzo ci informò che aveva visto con i suoi occhi un trasporto di prigionieri tedeschi in viaggio verso l'estremo oriente. Secondo lui la faccenda era chiara. Non eravamo forse alleati dei tedeschi? Ebbene, mandavano anche noi a scavare trincee sul fronte giapponese. A complicare le cose, il terzo giorno arrivò a Smerinka, proveniente dalla Romania, un altro convoglio di italiani. Questi avevano un aspetto molto diverso dal nostro. Erano circa 600, uomini e donne, ben vestiti, con valigie e bauli, alcuni con la macchina fotografica a tracolla, quasi dei turisti. Ci guardavano dall'alto in basso come parenti poveri. Loro avevano viaggiato fin lì in un regolare treno di carrozze passeggeri, pagando il biglietto, ed erano in ordine con passaporto, quattrini, documenti di viaggio, ruolino e foglio di via collettivo per l'Italia via Odessa. Se solo avessimo ottenuto dai russi di aggregarci a loro, allora anche noi a Odessa ci saremmo arrivati. Con molta degnazione ci fecero capire che loro, infatti, erano gente di riguardo, erano funzionari civili e militari della legazione italiana di Bucarest, e inoltre gente varia che dopo lo scioglimento dell'Armir era rimasta in Romania con diverse mansioni o a pescare nel torbido. C'erano fra loro interi nuclei familiari, mariti con mogli rumene autentiche e numerosi bambini. Ma i russi, a differenza dei tedeschi, non posseggono che in minima misura il talento per le distinzioni e per le classificazioni. Pochi giorni dopo eravamo tutti in viaggio verso il nord, verso una meta imprecisata, comunque verso un nuovo esilio. Italiani rumeni e italiani italiani, tutti sugli stessi carri merci, tutti col cuore stretto, tutti in balia della indecifrabile burocrazia sovietica, oscura e gigantesca potenza, non malevola verso di noi, ma sospettosa, negligente, insipiente, contraddittoria e negli effetti cieca, come una forza della natura. Verso nord. Nei pochi giorni che trascorremmo a Smerinka, ci riducemmo alla mendicità, il che, in quelle condizioni, non aveva in sé nulla di particolarmente tragico, di fronte alla molto più grave prospettiva della partenza imminente per una destinazione sconosciuta. Privi come eravamo del talento estemporaneo di Gottlieb, avevamo subito in pieno l'urto della potenza economica superiore dei rumeni. Questi potevano pagare qualunque merce il quintuplo e il decuplo di noi, e lo facevano perché anche loro avevano esaurito le scorte alimentari, e anche loro intuivano che si partiva per un luogo in cui il denaro avrebbe contato poco e sarebbe stato difficile conservarlo. Ci eravamo accampati alla stazione e ci inoltravamo spesso nell'abitato, case basse e ineguali, costruite con curioso e divertente sprezzo della geometria e della norma, facciate quasi allineate, muri quasi verticali, angoli quasi retti, ma qua e là qualche lesena che arieggiava una colonna con pretenzioso capitello a volute, spessi tetti di paglia, interni affumicati e bui, in cui si intravedeva l'enorme stufa centrale con sui pagliericci per dormirci e le icone nere in un angolo. A un quadrivio cantava un cantastorie gigantesco e canuto, scalzo. Fissava il cielo con occhi spenti e a intervalli chinava il capo e si segnava croci col pollice sulla fronte. Nella via principale, inchiodata su due paletti infissi nel suolo fangoso, era una tavola di legno su cui era dipinta l'Europa, ormai sbiadita per i soli e le piogge di molte estati. Doveva aver servito per seguirvi i bollettini di guerra, ma era stata dipinta a memoria, come vista da una lontananza estrema. La Francia era decisamente una caffettiera, la penisola iberica una testa di profilo col naso che sporgeva dal Portogallo, e l'Italia un autentico stivale, appena appena un po' obliquo, con la suola e il tacco ben lisci e allineati. Nell'Italia erano indicate solo quattro città: Roma, Venezia, Napoli e Dronero. Smerinka era un grosso villaggio agricolo, in altri tempi luogo di mercato, come si poteva dedurre dalla vasta piazza centrale in terra battuta, con numerose file parallele di barre di ferro atte a legarvi il bestiame per la cavezza. Ora era rigorosamente vuota, solo in un angolo, all'ombra di una quercia, era accampata una tribù di nomadi, visione scaturita da millenni lontani. Uomini e donne erano coperti di pelli di capra, serrate contro le membra da corregge di cuoio. Portavano ai piedi calzari di scorza di betulla. Erano più famiglie, una ventina di persone, e la loro casa era un carro enorme, massiccio come una macchina da guerra, fatto di travi appena squadrate e commesse a incastro, poggiato su poderose ruote di legno piene. Dovevano aver pena a trainarlo i quattro cavalloni pelosi che si vedevano pascolare poco oltre. Chi erano, d'onde venivano e dove andavano, non sapevamo, ma in quei giorni li sentivamo singolarmente vicini a noi, come noi trascinati dal vento, come noi affidati alla mutabilità di un arbitrio lontano e sconosciuto, che trovava simbolo nelle ruote che trasportavano noi e loro nella stupida perfezione del cerchio senza principio e senza fine. Non lontano dalla piazza, lungo la ferrovia, ci imbattemmo in un'altra apparizione piena di destino, un deposito di tronchi, pesanti e grezzi come ogni cosa di quel paese in cui non ha luogo il sottile e il rifinito. Fra i tronchi, sdraiati al sole, proni, cotti dal sole, stavano una dozzina di prigionieri tedeschi, bradi. Nessuno li sorvegliava, nessuno li comandava né si prendeva cura di loro. Secondo ogni apparenza erano stati dimenticati, abbandonati puramente alla loro sorte. Erano vestiti di stracci scoloriti, in cui si riconoscevano tuttavia le orgogliose uniformi della Wehrmacht. Avevano visi smunti, abbacinati, selvaggi, avvezzi a vivere, a operare, a combattere entro gli schemi ferrei dell'autorità, loro sostegno e loro alimento. Al cessare dell'autorità stessa si erano trovati impotenti, esanimi. Quei buoni sudditi, buoni esecutori di tutti gli ordini, buoni strumenti del potere, non possedevano in proprio neppure una parcella di potere. Erano svuotati e inerti, come le foglie morte che il vento ammucchia negli angoli riposti. Non avevano cercato salute nella fuga. Ci videro, e alcuni fra loro mossero verso noi, con passi incerti da automi. Ci chiesero pane, non nella loro lingua, bensì in russo. Rifiutammo, poiché il nostro pane era prezioso, ma Daniele non rifiutò. Daniele, a cui i tedeschi avevano spento la moglie forte, il fratello, i genitori e non meno di 30 parenti. Daniele, che della razzia nel ghetto di Venezia era il solo superstite e che dal giorno della liberazione si nutriva di dolore, trasse un pane e lo mostrò a quelle larve e lo depose a terra. Ma pretese che venissero a prenderlo strisciando a terra carponi, il che essi fecero docilmente. Che gruppi di ex prigionieri alleati si fossero imbarcati a Odessa mesi prima, come alcuni russi ci avevano detto, doveva pure essere vero, poiché la stazione di Smerinka, nostra temporanea e poco intima residenza, ancora ne portava i segni. Un arco di trionfo fatto di frasche ormai appassite che reggeva la scritta «Viva le Nazioni Unite» ed enormi orribili ritratti di Stalin, Roosevelt e Churchill, con motti inneggianti alla vittoria contro il comune nemico. Ma la breve stagione della concordia fra i tre grandi alleati doveva ormai volgere al termine, poiché i ritratti erano stinti e dilavati dalle intemperie e furono deposti durante il nostro soggiorno. Sopraggiunse un imbianchino, eresse una impalcatura lungo la facciata della stazione e fece sparire sotto uno strato di intonaco la scritta «Proletari di tutto il mondo unitevi», in luogo della quale, con un sottile senso di gelo, lettera dopo lettera, ne vedemmo nascere un'altra ben diversa, «Vpered na Zapad», «Avanti verso l'Occidente». Il rimpatrio dei militari alleati era ormai finito, ma altri convogli arrivavano e partivano verso sud sotto i nostri occhi. Erano tradotte russe anche queste, ma ben distinte dalle tradotte militari, gloriose e casalinghe che avevamo visto transitare per Katowice. Erano le tradotte delle donne ucraine che ritornavano dalla Germania. Donne soltanto, poiché gli uomini erano andati soldati o partigiani, oppure i tedeschi li avevano uccisi. Il loro esilio era stato diverso dal nostro e da quello dei prigionieri di guerra. Non tutte, ma in gran parte, avevano abbandonato volontariamente il loro paese. Una volontà coartata, ricattata, distorta dalla menzogna e dalla propaganda nazista sottile e pesante, che minacciava e blandiva dai manifesti, dai giornali, dalla radio, tuttavia una volontà, un assenso. Donne dai 16 ai 40 anni, centinaia di migliaia, contadine, studentesse, operaie, avevano lasciato i campi devastati, le scuole chiuse, le officine distrutte per il pane degli invasori. Non poche erano madri, e per il pane avevano lasciato i figli. In Germania avevano trovato il pane, il filo spinato, un duro lavoro, l'ordine tedesco, la servitù e la vergogna. E sotto il peso della vergogna, ora rimpatriavano, senza gioia e senza speranza. La Russia vincitrice non aveva indulgenze per loro. Tornavano a casa in carri merci, spesso scoperti, divisi orizzontalmente da un tavolato, affinché fosse meglio sfruttato lo spazio. 60-80 donne per carro. Non avevano bagaglio, solo le vesti, logore e stinte che portavano indosso. Corpi giovanili, ancora solidi e sani, ma visi chiusi ed acri, occhi fuggitivi, una conturbante, animalesca umiliazione e rassegnazione. Nessuna voce usciva da quei viluppi di membra, che si scioglievano pigramente quando i convogli fermavano in stazione. Nessuno le aspettava, nessuno sembrava accorgersi di loro. Di animali umiliati e domati erano la loro inerzia, il loro appartarsi, la loro dolente mancanza di pudore. Noi soli assistevamo con pietà e tristezza al loro passaggio, nuova testimonianza e nuovo aspetto della pestilenza che aveva prostrato l'Europa. Partimmo da Smerinka alla fine di giugno, oppressi da una greve angoscia che era nata dalla delusione e dalla incertezza del nostro destino, e aveva trovato una oscura risonanza e conferma nelle scene cui a Smerinka avevamo assistito. Compresi i rumeni, eravamo 1400 italiani. Fummo caricati su una trentina di carri merci che vennero agganciati ad un convoglio diretto a nord. Nessuno a Smerinka seppe o volle precisarci la nostra destinazione, ma andavamo a nord, via dal mare, via dall'Italia, verso la prigionia, la solitudine, il buio, l'inverno. Malgrado tutto, stimammo buon segno che non ci fossero state distribuite scorte per il viaggio. Forse questo non sarebbe stato lungo. Viaggiammo infatti per soli 2 giorni e una notte, con pochissime fermate, attraverso uno scenario maestoso e monotono, di steppe deserte, di foreste, di villaggi sperduti, di lente e larghe fiumane. Pigiati nei vagoni merci si stava scomodi. Alla prima sera, approfittando di una fermata, Cesare e io scendemmo a terra per sgranchirci le gambe e trovare una migliore sistemazione. Notammo che in testa erano vari vagoni passeggeri e un vagone infermeria. Sembrava vuoto. «Perché non ci saliamo?» propose Cesare. «È proibito», risposi io insulsamente. Perché infatti doveva essere proibito e da chi? Del resto avevamo già potuto constatare in varie occasioni che la religione occidentale e tedesca in specie del divieto differenziale non ha radici profonde in Russia. Il vagone infermeria non solo era vuoto, ma offriva raffinatezze da sibariti, lavatoi efficienti con acqua e sapone, sospensioni dolcissime che attutivano le scosse delle ruote, meravigliosi lettini appesi a molle regolabili, completi di lenzuola candide e coperte calde. Al capezzale del letto che avevo scelto, dono supererogatorio del destino, trovai addirittura un libro in italiano, I ragazzi della via Pal, che non avevo mai letto da bambino. Mentre i compagni già ci dichiaravano dispersi, trascorremmo una notte da sogno. Il treno varcò la Berezina alla fine del secondo giorno di viaggio, mentre il sole, rosso come un granato, calando obliquo fra i tronchi con incantata lentezza, vestiva di luce sanguinosa le acque, i boschi e la pianura epica, cosparsa tuttavia di rottami d'armi e di carriaggi. Il viaggio terminò poche ore dopo, in piena notte, nel culmine di un violento temporale. Fummo fatti scendere sotto il diluvio in una oscurità assoluta rotta a tratti dai lampi. Camminammo per mezz'ora in fila indiana, nell'erba e nella melma, ciascuno aggrappato come un cieco all'uomo che lo precedeva, e non so chi guidasse il capofila. Approdammo infine bagnati fino alle ossa in un enorme edificio buio, semidistrutto dai bombardamenti. Continuava a piovere, il pavimento era fangoso e fradicio, e altra acqua cadeva dalle lacune del tetto. Attendemmo il giorno in un dormiveglia faticoso e passivo. Sorse un giorno splendido. Uscimmo all'aperto e solo allora ci accorgemmo di avere pernottato nella platea di un teatro e di trovarci in un esteso complesso di caserme sovietiche danneggiate e abbandonate. Tutti gli edifici, inoltre, erano stati sottoposti a una devastazione e spoliazione tedescamente meticolosa. Le armate germaniche in fuga avevano asportato tutto quanto era asportabile: i serramenti, le inferriate, le ringhiere, gli interi impianti di illuminazione e di riscaldamento, le tubazioni dell'acqua, perfino i paletti del recinto. Dalle pareti era stato estratto fin l'ultimo chiodo. Da un raccordo ferroviario adiacente erano stati divelti i binari e le traversine, con una macchina apposita, ci dissero i russi. Più di un saccheggio, insomma. Il genio della distruzione, della controcreazione, qui come ad Auschwitz. La mistica del vuoto, al di là di ogni esigenza di guerra o impeto di preda. Ma non avevano potuto asportare gli indimenticabili affreschi che ricoprivano le pareti interne, opere di qualche anonimo poeta soldato, ingenue, forti e grezze. Tre cavalieri, giganti, armati di spade, elmi e mazze, fermi su un'altura, in atto di spingere lo sguardo per uno sterminato orizzonte di terre vergini da conquistare. Stalin, Lenin, Molotov, riprodotti con affetto riverente nelle intenzioni, con audacia sacrilega negli effetti, e riconoscibili precipuamente e rispettivamente per i baffoni, la barbetta e gli occhiali. Un ragno immondo, al centro di una ragnatela grande come la parete, ha un ciuffo nero di traverso fra gli occhi, una svastica sulla groppa, e sotto sta scritto «Morte agli invasori hitleriani». Un soldato sovietico in catene, alto e biondo, che leva una mano ammanettata a giudicare i suoi giudici, e questi, a centinaia, tutti contro uno, seduti sugli scanni di un tribunale anfiteatro, sono degli schifosi uomini insetti, dalle facce gialle e grigie, adunche, travolte, macabre come teschi, e si ritraggono l'uno contro l'altro come lemuri che fuggano la luce, respinti nel nulla dal gesto profetico dell'eroe prigioniero. In queste caserme spettrali e in parte accampati a cielo aperto nei vasti cortili invasi dall'erba, bivaccavano migliaia di stranieri in transito come noi, appartenenti a tutte le nazioni d'Europa. Il calore benefico del sole incominciava a penetrare la terra umida e ogni cosa intorno a noi fumava. Mi allontanai dal teatro di qualche centinaio di metri, inoltrandomi in un prato folto dove intendevo spogliarmi e asciugarmi al sole. E nel bel mezzo del prato quasi mi attendesse, chi vidi, se non lui, Mordo Naum, il mio greco, quasi irriconoscibile per la suntuosa pinguedine e per l'approssimativa uniforme sovietica che indossava. E mi guardava, dagli scialbi occhi di gufo, persi nel viso roseo, circolare, rosso barbuto. Mi accolse con cordialità fraterna, lasciando cadere nel vuoto una mia maligna domanda circa le Nazioni Unite che così mal governo avevano fatto di loro greci. Mi chiese come stavo, avevo bisogno di qualcosa, di cibo, di abiti. Sì, non potevo negarlo, avevo bisogno di molte cose. Si provvederà, mi rispose misterioso e magnanimo. Io qui conto per qualche cosa. Fece una breve pausa e soggiunse: hai bisogno di una donna? Lo guardai interdetto. Temevo di non aver capito bene, ma il greco in ampio gesto percorse con la mano tre quarti di orizzonte, e allora mi avvidi che in mezzo all'erba alta, sdraiate al sole, vicine e lontane, giacevano sparse una ventina di vaste fanciulle sonnacchiose. Erano creature bionde, rosee, dalle schiene poderose, dall'ossatura massiccia e dal placido viso bovino, vestite in varie fogge rudimentali e incongrue. «Vengono dalla Bessarabia», mi spiegò il greco. «Sono tutte alle mie dipendenze. Ai russi piacciono così, bianche e spesse. Era una gran pagai qui prima, ma da quando me ne occupo io tutto va a meraviglia, pulizia, assortimento, discrezione e nessuna questione per i quattrini. È un buon affare anche. E qualche volta, moi aussi j'y prends mon plaisir». Mi ritornò a mente sotto nuova luce l'episodio dell'uovo sodo e la sfida sdegnosa del greco. Su, dimmi qualche articolo in cui io non abbia mai commerciato. No, non avevo bisogno di una donna, o perlomeno non in quel senso. Ci separammo dopo un cordiale colloquio, e dopo di allora, essendosi posato il turbine che aveva sconvolto questa vecchia Europa, trascinandola in una contraddanza selvaggia di separazioni e di incontri, non ho più rivisto il mio maestro greco, né ho più sentito parlare di lui.
Ad alta voce. Valentina Carnelutti ha letto La tregua di Primo Levi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it